Raider Nation, eccoci, siamo tornati finalmente. Questo è il podcast degli Oakland Raiders in Italia. Io sono Mauri e con me stasera c'è Eugenio. Ciao Eu.
Ciao Mauri, ti vedo bello carico, un saluto a tutta la Raider Nation italiana.
Carichissimo, 12-4, non vi scordate questo numero. E un grande saluto a Ricky da Torino, con furore. Ciao Ricky.
Ciao, ciao a tutti.
Allora ragazzi, siamo reduci da una bellissima vittoria, un po' sofferta. Devo dire che ultimamente, fino all'ultimo minuto, siamo attaccati al televisore con molta ansia. Vittoria contro i Los Angeles Chargers 24-26. E quindi stiamo piano piano risalendo la china. Allora, in questa partita non abbiamo corso tantissimo come le ultime volte, abbiamo corso solo 78 yards e forse per questo abbiamo fatto un po' più fatica delle altre partite, però la novità è che ci ha tenuto in piedi la difesa, anzi direi una grande difesa. Finalmente, forse la prima partita dell'anno in cui abbiamo visto una grande difesa, una difesa che ha attaccato da subito e quindi ci ha permesso, visto che abbiamo giocato questo Thursday night in cui l'attacco non è stato molto produttivo, la difesa però ci ha tenuto in partita e fino all'ultimo minuto abbiamo potuto rimanere in campo e poi alla fine abbiamo vinto. Quello che ci è mancato, oltre l'efficienza dell'attacco, appunto, è questo maledetto terzo down che riusciamo a portare a casa con una fatica incredibile, 4 su 12. Questo secondo me comincia a diventare un po' un problema, devono lavorare in squadra su questa cosa. Statistiche non eccezionali per Derek Carr, 218 yards, un QB rating di 98, diciamo non ha giocato male ma non ha neanche fatto delle cose straordinarie. Jacobs come al solito corre sempre molto bene, non ha superato 100 yards, ne ha corso 71, un touchdown, quello finale che ci ha dato la vittoria. E poi stiamo vedendo sempre di più Jalen Richard nella versione wide receiver ormai, e poi si è confermato Hunter Renfrow, ottime ricezioni, Darren Waller come sempre, e poi finalmente una grande difesa che ha messo una grande pressione, Benson Maiawa, un sack e mezzo, è arrivato a 7 sack totali, e finalmente Clarin Ferrell, 2 sack e mezzo, quindi molti lo criticavano, molti stavano perdendo fiducia in lui, ma lui finalmente ha cominciato a macinare pressione sul quarterback avversario. E devo dire anche una cosa, io ragazzi, poi vi passo la parola, confermatevi la cosa che sto dicendo oppure contestatela, ma io ho notato che il nostro amico Ferrell, forse su ordine di qualche allenatore della difesa, non porta direttamente la pressione sul quarterback, ma sembra che più che altro lui cerchi la deflection, la deviazione del pallone, di forzare il fumble. Ho visto spesso delle azioni in cui lui cercava questo tipo di situazione proprio per cercare il turnover. Forse gli è arrivata qualche direttiva per cercare questa cosa, cioè lui non va direttamente sul corpo del quarterback, ma alza il braccio o cerca di forzare il fumble. Questa è una cosa che gli ho visto fare diverse volte giovedì sera. Voi ragazzi, la partita come l'avete vista?
Sì, ma riallacciandomi subito a questa cosa di Ferrell, l'impressione che ho avuto anch'io, e sembra che anche leggendo in giro in rete, è un'idea che circola abbastanza, il fatto che in questa partita l'approccio soprattutto del front seven, della linea di difesa, sia stato quello avevano insomma il compito principale di mettere pressione al quarterback, mentre nelle altre partite gli ordini di Gunter erano quelli di controllare prima il gioco di corsa, avere un approccio di più attendista, vedere e controllare cosa fa l'attacco, e quindi un approccio più cautelativo, più cauto. E mentre in questa partita sembra che abbiano avuto un po' più via libera i soprattutto i defensive end per andare diretti sul, sul quarterback, e questo in effetti potrebbe essere vero anche perché siamo andati male al contempo, siamo andati bene nei giochi nella pass rush, ma siamo andati piuttosto male sui giochi di corsa, sulla difesa, sulle corse. Quindi può essere benissimo che questa partita Gunther abbia deciso di concedere di più sul gioco sul terreno, però di corsa, però di mettere più pressione a Rivers, perché sapendo che Rivers sotto pressione, già con una linea d'attacco un po' scadente, perché quello non dimentichiamolo che avevano di fronte due tackle abbastanza mediocri, per non dire scarsi, due backup, e quindi mettendolo sotto pressione Rivers è un quarterback che può fare errori, lanciare intercetti, e in effetti così è successo.
Sì, perché quindi lui lanciando tanto, se gli metti pressione prima o poi l'errore lo commette, e difatti sono arrivati ben tre intercetti, di cui due dal nostro Eric Harris, la safety, che ha cambiato un po' la faccia a questa partita fin da subito.
Sì, e poi i defensive backs si sono comportati in generale bene, qualche passaggio vuoto sia del solito Joyner e anche di Mullen, che però comunque sia nel complesso ha fatto di nuovo una buona partita. Sono sembrati anche molto più disciplinati nel backfield, e quindi non hanno fatto grossi errori, e quindi i Chargers hanno dovuto accontentarsi di lanci nel medio corto e gioco di corse. Poi per fortuna secondo me hanno un po' toppato il coaching staff dei Chargers nel secondo tempo, li ho visti un po' troppo come dire, poco pazienti. Secondo me se avessero continuato a con le giocate che hanno fatto nel primo tempo, insistendo di più sulle corse senza avere fretta di dare il colpo di grazia, secondo me ci avrebbero messo più in crisi, però comunque siamo stati bravi, e soprattutto è stato bravo il nostro coach staff invece, che ha preparato di nuovo molto bene la partita, e di nuovo nel secondo tempo è stato ottimo l'inserimento di Richard, che sembra ormai un'arma da quarto down, da quarto quarto, quando la partita va nel comincia a diventare incandescente, cominciamo a lanciare su Richard. Forse sarebbe il caso anche di coinvolgerlo un po' prima, durante la prima parte della partita, però bene così.
Sì, sono d'accordo, la strategia del coaching staff mi è piaciuta, si cominciano a vedere dei miglioramenti, però ti coinvolgo un attimo per la parte che ancora non convince di questa squadra. Io la butto lì due cose, poi vorrei sentire la tua opinione. Ci sono ancora due cose che non tornano: le penalità, anche l'ultima partita 12 su 97, e questo kicker che ancora ci fa mancare sempre quei tre punti che alla fine potrebbero fare la differenza.
Le penalità abbiamo fatto un discorso sugli arbitri qualche settimana fa, in effetti abbiamo fatto tre intercetti, altri due ci sono stati negati da penalità. Sulle ultime scelte di cui parlava adesso di coach staff dei Chargers, l'ultimo drive dei Chargers è stato incompleto, penalità, quindi gli abbiamo dato un primo down, che in quel momento lì quando mancava un minuto alla fine eravamo tutti quanti a toccare knock on wood, come dice il nostro coach, e poi altri quattro incompleti, però quella penalità lì gli ha dato un primo down che ci ha fatto penare ancora di più. Quindi sicuramente devo dire che non so quanto ci sia un po' di accanimento da parte degli arbitri, che quest'anno non è che stiano avendo una stagione felicissima a 360 gradi, un po' anche comunque in disciplina. All'inizio non eravamo messi così male sulla penalità, ultimamente effettivamente stiamo peggiorando. Il kicker peggio ancora del field goal, probabilmente è stato quell'extra point maledetto sull'ultimo touchdown che ha messo i Chargers dietro solo di 2 punti e che appunto ci ha fatto vivere l'ultimo minuto e mezzo con un'angoscia terribile, perché bastava guadagnare 30-35 yard, andare in field goal range e probabilmente insomma, non saremo qua a commentare la partita come la stiamo commentando. Ho letto commenti anche in rete sull'aria della baia di sera, che la palla prende direzioni strane. Ho rivisto quell'extra point almeno 10 volte al rallentatore, e mentre in altri casi ho intanto avuto un po' l'impressione che tutta la field goal unit fosse un pochino così in fase al 100%, sull'extra point è stato tutto perfetto, snap, posizionamento, lui è arrivato e l'ha tirata fuori. Quindi d'altronde però gli darei ancora qualche prova d'appello, perché fino adesso è stato veramente solido. Sono un paio di partite che sta avendo un calo e probabilmente ci può anche stare, insomma.
Quindi un problema forse anche di concentrazione, non solo di Carlson, ma forse anche di tutta l'unità speciale.
Ma l'avevo scritto in un messaggio sulle nostre chat mentre li guardavo, perché più volte ho sempre avuto questa impressione di snap affrettate, situazioni così ferre, però questa dell'ultimo extra point assolutamente no, l'ho rivisto appunto 10 volte, perché pure lì era tutto perfetto, sia lo snap che il posizionamento della palla, aveva tutto il tempo per calciarlo, quindi insomma è andata come è andata. D'altronde uno dei più noti commentatori dei Raiders, che è Vic Tafur dell'Athletics, prima della partita aveva detto che sarebbe finita 26-24, quindi l'aveva sbagliato posto per far rispettare la previsione, cosa vi devo dire.
E poi per quanto riguarda le penalità, in questa partita ne abbiamo commesse 12, noi abbiamo una media di 8 penalità a partita, siamo la terza peggior squadra dell'NFL per quanto riguarda le penalità, e secondo me da questo punto di vista dobbiamo migliorare tanto. E io mi sono segnato nel primo quarto delle penalità degli holding fatte dalla guardia Gabe Jackson e dal tackle di sinistra Colton Miller. Gabe Jackson addirittura di holding ne ha fatte 2. Bisogna che il ragazzo si metta in riga un attimo, perché cioè, durante una partita questi holding devono diminuire. E poi sono stati fischiati anche degli outside a sia Ferrell che a Crosby più di una volta, insomma sono tutte yard che noi dobbiamo evitare di perdere.
Quindi più gravi quelli della difesa secondo me, perché 2 o 3 neutral zone infraction, a parte che poi anche lì polemiche in rete di gente che metteva il fermo immagine e non era veramente una neutral zone infraction, però mi sono molto più gravi quelle, perché quelle della linea offensiva, per carità, avevamo di fronte probabilmente una O-line dei Chargers molto scarsa, ma avevamo di fronte anche una delle pass rush più forti della Lega, quindi comunque ci sta che si difendano anche esagerando un po' e quindi rischiando il fallo e la penalità.
Ecco, e poi una nota molto positiva della partita, che poi è diventata negativa, è che abbiamo trovato un ottimo Carl Joseph, che ha fatto veramente una partita straordinaria insieme al suo compagno di reparto Eric Harris. Purtroppo però nell'intercetto finale Carl Joseph si è fatto male, e stagione finita per lui purtroppo, e quindi le 2 safety titolari, Jonathan Abram e Carl Joseph, adesso sono in infermeria, li rivedremo il prossimo anno. E qui apro subito un nuovo argomento per la serata. Prossima partita noi avremo una difesa con 5 nuovi giocatori su 11. Me li sono un attimo segnati. Vabbè, la linea difensiva più o meno è quella che abbiamo visto ultimamente: Maiawa, Hankins, Hurts e Ferrell. Però qui abbiamo un inserimento di un nuovo arrivato che è Deion Jordan, che farà la staffetta con Clarence Ferrell sulla destra, mentre sappiamo che Crosby si alterna con Benson Mayhawk sulla sinistra. E questo è un nuovo arrivato come defensive end, quindi il primo inserimento. Poi abbiamo un ritorno dalla injury list che è Marco Lee, linebacker centrale, che andrà a fiancare Whitehead, quindi secondo me sarà questo inserimento a scapito di Nicholas Morrow. Marco Lee speriamo che sia in forma. Lui è il secondo giocatore che è rientrato in injury list, quindi tutti gli altri purtroppo secondo le regole NFL non potranno rientrare. Adesso io non ricordo, magari chiedo un aiuto a voi se lo potete cercare un attimo, chi è stato il primo giocatore che è rientrato in injury list. Comunque, il secondo è Marco Lee e quindi speriamo
Prima
che
Isaiah Thomas.
Isaiah Thompson, esatto,
No.
Isaiah Johnson, esatto. E difatti abbiamo i due cornerback, Trayvon Mullen, che sta giocando molto bene ultimamente, e il nuovo inserimento Isaiah Johnson, che è rookie scelto al quarto giro, dove però Gruden nell'ultima conferenza stampa ha detto che è un po' dubbioso perché questo giocatore è rientrato in injury list, ma non ha ancora potuto fare degli allenamenti, diciamo, a tempo pieno, a piena intensità. Quindi sarà un po' una sorpresa anche per loro. Lo faranno giocare un po', poi vedranno come si comporterà e poi vedranno se magari utilizzare Curtis Riley al suo posto. Quindi terzo giocatore dopo Deion Jordan e Marco Lee, anche Isaiah Johnson, un nuovo inserimento in difesa. Poi l'altra novità è che si è infortunato la Marcus Joyner, quella giocatore ibrido free safety cornerback che ultimamente lo stanno facendo giocare appunto nella nostra difesa nickel a protezione nello slot. E quindi al suo posto probabilmente verrà inserito Nevin Lawson perché sembra che Joyner non riesca a recuperare. E quindi quarto giocatore inserito come titolare Nevin Lawson nella nuova formazione. E infine le due safety, beh, conferma di Eric Harris come free safety e come strong safety, il nuovo inserimento, il nuovo arrivato DJ Swearinger. Un giocatore che è stato appena firmato, lui è molto carico, ho letto delle interviste dove dice che lui ci crede molto, adesso vedremo come si comporterà. Voi ragazzi di questa nuova difesa vi siete fatti un'idea? Avete un'idea positiva, negativa, come la vedete?
Ah, tutto sommato non credo, cioè spero che non ci siano grossi cali. Tutto sommato questo nuovo arrivato safety dovrebbe, penso che verrà inserito subito addirittura come titolare
Allora,
su
ricordiamo, scusa Ricky, ricordiamo un attimo che lui è stato una scelta al secondo giro del draft del 2013, scelto da Houston, dall'Università di South Carolina, però lui dal 2013 adesso ha già cambiato 5 squadre, gli Oakland Raiders sono la sesta squadra. Non ha fatto neanche male, in questi 6 anni ha fatto 14 intercetti, 4 fumble recuperati, ha forzato 9 fumble e 4 sack e mezzo, insomma. Un buon giocatore, non un fenomeno, però lui dice che ci crede molto in questo inserimento con Redis perché vuole riscattarsi, insomma, con la sua carriera. L'atleta è buono, vediamo un attimo. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo.
Sì, è un giocatore un po' problematico, nel senso che era molto quotato, ha giocato indubbiamente bene all'inizio della sua carriera a Washington. Poi ha cominciato ad andare un po' in escandescenza, ha criticato l'allenatore, è stato coordinatore difensivo, quindi è stato poi tagliato e di lì è un po' cominciato la sua crisi, diciamo. Ha giocato l'ultima, già nel 2019 ha giocato questa stagione, ha giocato con i
i Cardinals, dove non è riuscito a soddisfare, diciamo, le richieste del coaching staff, e quindi è stato tagliato. È un giocatore adatto, è simile, se vogliamo, a Joseph, più forte sul supporto alle corse, buono sui, anche eventualmente nei blitz, e si trova meglio a giocare nella difesa a zona, quindi che noi spesso stiamo con cover 2, quindi una difesa, giochiamo spesso con due safety arretrate a zona, quindi potrebbe trovarsi, speriamo, ma potrebbe trovarsi bene nella nostra, nel sistema di Gunter. E l'altro invece è Dion Jordan, anche lui era famoso perché è stato preso dai Miami Dolphins, a cui avevamo ceduto la nostra scelta in cambio di del cornerback
DJ Hayden,
bravo.
Il problema di Jordan però mi sembra che sia un problema di sostanze non sì. autorizzate, cioè spesso fa uso di sostanze proibite, e l'hanno beccato più di una, almeno 4 volte mi sembra, ha avuto parecchie settimane di sospensione, quindi
sì, infatti deve ancora essere riabilitato dalla Lega, diciamo, non è ancora sicuro se potrà giocare questa domenica. Ha finito la squalifica, ma deve ancora ricevere l'ok.
Speriamo che rientri, perché noi siamo anche un po' in emergenza giocatori in quel reparto lì, perché sì. anche il nostro Josh Mauro si era fortunato nelle settimane scorse, aveva recuperato, però non era al 100%, quindi in realtà di giocatori a ritmo completo ne abbiamo solo 3 in quel ruolo lì, quindi siamo un po'...
Sì, Jordan non è mai stato, non è mai riuscito a rispettare le attese, perché era una prima scelta alta, non ha mai giocato a quei livelli. Però l'ultimo, l'anno scorso a Seattle non aveva giocato male, quindi tutto sommato potrebbe farcela sostituire uno come Arden Key, che non è proprio, insomma, non è mai stato anche lui un fulmine di guerra. Quindi
sì.
Se si adatta, riescono ad adattarsi in fretta agli schemi dei Raiders, potremmo non risentirne più di tanto, di queste sostituzioni.
Ecco, per completare il discorso delle news da Alameda, appunto abbiamo il defensive end Arden Key, che sappiamo si è fortunato, quindi è stato messo nella reserve injured list, e poi gli altri movimenti li abbiamo accennati prima, e l'ultimo è il taglio del linebacker Quentin Polling, che era appena entrato in squadra titolare dalla practice squad, ma per far posto ai nuovi arrivati è stato tagliato. Però Eugenio, mi accennavi prima della trasmissione che ci sono delle voci di qualche movimento da altre squadre, aggiornaci un attimo sulle ultime news.
Guarda, intanto, come si dice, quando leggi un testo, che leggi la prima parola, la prima lettera e le ultime, ti sembra di puoi capire una parola, insomma, la faccio breve. Avevo letto che i Raiders avevano firmato Justin Ellis. In realtà sono i Ravens che l'hanno firmato, poi leggendo meglio, ma mi era venuto un flash, perché vabbè, abbiamo ripreso Justin Ellis,
non possiamo, perché siccome lui ha partecipato alla nostra lista infortunati, sì. non può rientrare in squadra da noi. Ah, quindi è andato ai Ravens?
È appena, anche vero, anche quella è una notizia che avevo appena visto, e quando l'ho vista i Raiders sono, invece poi purtroppo, per fortuna per lui, erano i Ravens. Invece l'altra notizia della serata, che è un'oretta che è uscita, è che Tampa Bay ha rilasciato Vernon Hargraves, e subito su Twitter e su tutti i social partono gli inviti per cercare di reclutarlo e di venire ai Raiders. Diciamo che Hargraves è uscito nel draft del 2016, e all'epoca era uno dei cornerback più quotati. Mi sembra che fosse stato la nona scelta, no, non era la nona scelta, ma
era l'undicesima. Al primo giro dal college di Florida, ottimo giocatore. Sì. Non altissimo, però un grandissimo atleta, però mi sembra di capire che è solo un problema anche caratteriale.
Sì, era il nono nei ranking di Mayo, che all'epoca faceva sì. ancora l'analista, e lui lo stravedeva per questo prospetto.
Quindi secondo all'epoca. Te c'è qualche possibilità che vadano a tastare il terreno?
Perché cos'è bisogno... Bisogno abbiamo bisogno, lui è l'ultimo anno da rookie con eventualmente l'estensione, ne discutevamo poco fa, dovrebbe essere possibile comunque per chi lo firmasse poi esercitare l'opzione sul quinto anno, perché era una prima scelta. Ha ancora, leggevo, $900,000 di contratto da rookie, quindi comunque sarebbe una scommessa tutto sommato non particolarmente onerosa, ecco, se non dovesse andare in porto.
E a noi comunque farebbe comodo in quel ruolo lì, perché abbiamo l'incognita del debutto di Isaiah Johnson, che appunto non sappiamo se è in forma, non sappiamo sì. se il giocatore è valido, non sappiamo niente di questo giocatore rookie in un ruolo abbastanza importante, quindi chissà. E poi speriamo. Abbiamo letto anche che stanno provando un altro giocatore safety in questi giorni ad Alameda, ma è solo una prova, non hanno firmato niente, tale Jermaine Whitehead,
che è stato appena tagliato da Cleveland perché ha avuto dei battibecchi, chiamiamoli così, anche se probabilmente il linguaggio era abbastanza colorito, con dei tifosi sui social, con dei critici, quindi comunque non ha reagito bene a delle critiche e la società, ma anche con minacce, mi sembra, del tipo vi vengo ad ammazzare, qualcosa del genere. Parole molto forti che, vabbè, per quanto scritte, comunque insomma non è che fossero il massimo, quindi la società, quando ha visto questo atteggiamento, l'ha tagliato.
Quindi diciamo il che... provino glielo fa Rich Incognito, praticamente.
Esatto, che è quello che in azienda da noi è quello più tagliato e skillato per questo tipo di selezione. Quindi se passa la sua selezione vuol dire che va bene.
Tra parentesi, grandissima stagione di Rich Incognito. Devo dire che sta aprendo dei varchi per Josh Jacobs che sono incredibili. Da rivedere le sue azioni al rallentatore è uno spettacolo, perché un po' il lavoro che fa lui, un po' il lavoro che sta facendo il nostro fullback, devo dire che in attacco quest'anno stiamo vedendo delle corse come non si vedevano veramente da tantissimi anni. Quindi sì, scusa, ti ho interrotto.
No, avevo finito con le news sui problem child che stiamo prendendo, perché tra tutti è chiaro che quando arrivi a metà novembre non è che in giro ci siano principi azzurri, quindi, però sono tutte scommesse, quella di Jordan, quella di Whitehead, quella di Swearinger e quella potenziale anche di Hargraves, anche se ne va bene una sola, comunque sono azzardi che secondo me è giusto fare in questa fase della stagione per come stiamo andando.
Ecco, io giovedì sera, guardando la partita, mi è venuta in mente una cosa che ci ripete spesso il nostro amico Marco, che salutiamo, sappiamo che è molto impegnato per lavoro in questo periodo, ma non temete, presto sarà di nuovo con noi. E Marco ci ripete spesso che lui quello che vuole dai Raiders, quando li guarda, non è tanto la giocata, il fenomeno, eccetera. Lui vuole vedere l'impegno, lui vuole vedere proprio la motivazione di scendere in campo con la voglia di dare una svolta alla partita, di crederci fino in fondo, eccetera. E devo dire che questa cosa giovedì sera finalmente l'ho vista in questa difesa, che è scesa in campo determinata, carica, con la voglia di combattere, sapendo comunque di non essere una delle difese migliori del campionato, però ci ha creduto in tutti i vari reparti, eccetera. Sappiamo e abbiamo visto che ancora il nostro reparto veramente in difficoltà è quello dei linebacker, perché purtroppo buona colpa delle corse non contenute è dovuta anche a questo reparto. Speriamo che prossimo anno, quando affronteremo la stagione di mercato delle free agent e del draft, se finalmente prenderanno in considerazione di rafforzare questo reparto, perché siamo veramente in difficoltà. Però la nota positiva è proprio l'atteggiamento che si comincia a vedere nella squadra, soprattutto quando è in difficoltà, che lotta fino all'ultimo secondo, e le ultime due partite sono state veramente da Cario Palmo. Insomma, questo atteggiamento ci fa ben sperare. Ragazzi, avete qualcos'altro da aggiungere o volete che passiamo al prossimo argomento? Avevamo anche una domanda di un ascoltatore.
Ma in generale forse si può, tanto per smorzare un po' gli entusiasmi, ho sentito l'intervista di Mayock al Rich Eisen Show, dove ha fatto capire insomma che è contento soprattutto dell'evoluzione della squadra, di come si stanno comportando i giovani, però ha fatto capire che non siamo ancora pronti per la squadra non è ancora matura per arrivare a certi a livelli alti, ecco. E quindi mi faceva un po' ridere la cosa in questo momento di massimo entusiasmo di tutti i tifosi, perché finalmente insomma siamo a metà novembre, siamo in piena lotta playoff, ai piani alti della società sanno già che l'approccio giusto è quello, non montiamoci troppo la testa, perché i problemi sono ancora tanti e il campionato è ancora lungo.
Ti ringrazio Ricky che mi hai portato con i piedi sulla terra ferma, però tu sai che dopo tanti anni in cui noi abbiamo mangiato merda e dove tutti ci hanno umiliato su tutti i campi del campionato, quando cominci un po' a rialzare la testa e rivedere insomma un po' di buon gioco, un po' di voglia di vincere, l'entusiasmo, Ricky, non lo puoi fermare. Noi siamo i Raiders e noi dobbiamo crederci sempre dopo ogni partita. E ragazzi, abbiamo una domanda del nostro amico Roberto, il geometra della Romagna, che salutiamo, e che ci pone questo quesito. Dice: ma la forza e la varietà di target che abbiamo sui lanci, no, dice, ma la nostra forza è la varietà di target che abbiamo sui lanci, cioè il coaching staff ha fatto di necessità virtù, cioè la mancanza di un top player e l'uso di una batteria di ricevitori che include anche il fullback. Quindi in sostanza, come dice lui, l'attacco sta girando non perché abbiamo un top player che ci è venuto a mancare, ma perché la forza della squadra è comunque il gruppo e il fatto di cambiare spesso ricevitori e averne comunque tanti, perché mi sembra che l'ultima partita abbiamo lanciato su 8 giocatori diversi, dico bene? Eu, ci sei? Ricky?
Sì, ci sono. Pensavo cadesse Ricky. Guarda, è un tema che abbiamo già affrontato parecchie volte. E purtroppo orfani dell'affare Antonio Brown dall'inizio della stagione, ci siamo dovuti arrangiare. È sicuramente così. Poi una volta ci va bene che... Beh, in realtà Richard comunque ha una tradizione per essere un ottimo ricevitore anche fuori dal backfield, quindi è uno sul quale si può contare. È chiaro che non avendo un bersaglio preferito, Carr, che è comunque migliorato tantissimo nelle ultime 5 partite rispetto all'inizio di stagione, come statistiche, come completi, anche come lunghezza, ha preso coraggio, prima lanciava solo passaggini corti, adesso ha quasi raddoppiato le yard per passaggio, quindi è tutto un insieme, ma sicuramente la preparazione del coaching staff sui giochi di passaggio aiuta tantissimo.
E forse così non diamo neanche un riferimento preciso all'avversario.
Sì, infatti secondo me è abbastanza voluto il fatto di distribuire a tanti ricevitori, cioè Gruden secondo me ha l'idea di non dare alla difesa avversaria un riferimento preciso nell'arco della partita. Anche questa cosa di Richard nel quarto, che viene fuori così, viene utilizzato così all'improvviso, zero durante i primi 3 quarti, e poi nel quarto ne prende 3 o 4 di palloni. E poi, come ha detto Evo, nelle ultime partite Carr si è concentrato meno su un solito ricevitore e ne ha beneficiato, e soprattutto in yard per lancio, perché in queste ultime 2 partite Carr era decisamente in palla, era più sicuro, e ha distribuito bene i palloni, non insisteva sempre sullo stesso come è stato qualche partita che lanciava sempre tipo a Waller, quindi l'obiettivo secondo me è sicuramente poi magari l'anno prossimo cercare un top receiver, ecco, che ci sappia tirare fuori le castagne.
Ricky, hai anticipato la mia domanda, siccome sto cercando di cominciare a imbastire un mock draft, ti volevo chiedere, ma secondo te il prossimo anno cercheremo un top player al draft o tra i free agent?
Ma non, questo non te lo so dire, penso è molto presto adesso parlare di draft free agency, anche perché bisogna capire nella free agency alcuni reparti sembrano siano abbastanza ricchi di prospetti, di giocatori forti, però bisogna vedere sempre se non firmano per le squadre di appartenenza, se non vengono taggati, cioè ci sono tante incognite che adesso è troppo presto da mettere.
Comunque in ogni caso tu saresti per un top player il prossimo anno, comunque come ricevitore aggiungere comunque un'altra arma nell'arco di Derek Carr.
Ma sì, potrebbe aver senso, visto che probabilmente dove sceglieremo noi comunque a metà round, primo round, può essere che qualche bel ricevitore sia disponibile. Io ho sempre l'idea che comunque il draft la cosa migliore sia prendere il miglior giocatore disponibile, soprattutto poi in una situazione quella del prossimo anno dove non avremo una scelta altissima, quindi però sono discorsi abbastanza complicati che richiedono anche poi il fatto di dover prendere in considerazione Mayock, che ha delle idee secondo me molto precise, e anche nella stessa intervista di cui parlavo prima ha raccontato un po' di Jacobs, che è praticamente lui ha detto che l'ha seguito già a fine dell'anno scorso del campionato NCAA, e praticamente poi a gennaio aveva già idea di sceglierlo, quindi bisogna vedere il carattere anche di questi prospetti, perché sicuramente meglio sceglierà dei giocatori tra virgolette da Raiders, cioè che danno il 100%, quindi ci sono tante incognite variabili da tenere in considerazione, che adesso è un po' difficile da valutare, quindi in teoria comunque sì, potrebbe essere che nel draft prendere un ricevitore con la prima scelta.
Ma sai che io sto già scalpitando, mi sto già studiando un po' di prospetti eccetera. Guarda, ve lo confesso, io è un po' di giorni che mi sta girando nella testa, ho un pallino di un giocatore di Clemson, voi direte ma sempre quella squadra, tra l'altro se è al vertice già da 3-4 anni ci sarà un motivo, in alternativa all'Alabama. Clemson ha veramente uno staff incredibile, c'è questo giocatore che gioca safety, che si chiama Simmons, che mi sta veramente stuzzicando tantissimo, solo che per poter prendere questo giocatore c'è da fare tante rinunce, perché è veramente veramente tanto alto. Niente, cancelliamo l'argomento draft perché probabilmente hai ragione tu, un po' presto parlarne, e veniamo ragazzi alla partita della prossima domenica 17 novembre ore 22:25, quindi seconda serata, giochiamo di nuovo in casa al Coliseum di Oakland contro i Cincinnati Bengals. Loro sono la squadra mi sa peggio di tutto il campionato, hanno un record 0-9, probabilmente avranno la prima scelta al prossimo draft, però qualche giocatore degno di nota ce l'hanno, tipo running back Joe Mixon, il wide receiver AJ Green, che però non si è ancora capito se farà in tempo a rientrare dall'infortunio, e diciamo che hanno una buona difesa, Geno Atkins, Sam Hubbard, Carlos Dunlap, che fanno parte della linea, per il resto hanno una offensive line abbastanza allo sbando, quindi insomma se siamo concentrati, siamo convinti, non dovremmo avere problemi, però sai, l'incognito è sempre dietro l'angolo. E tra l'altro ho letto anche tra gli infortunati loro, la loro prima scelta due anni fa, Jonah Williams, o l'anno scorso, l'offensive tackle, quindi sono messi veramente da panico. Voi ragazzi, come la vedete questa partita? Normale amministrazione? Ci saranno sorprese?
Ah, io credo che sia la prima volta da non so quanti anni che siamo favoriti per più di 10 punti, però non credo che poi sia il caso di andare avanti, perché non era andata benissimo, se non ricordo male. Quindi no, che Gruden, scusami, era la favorita di più di 10 punti, non erano i Raiders, Gruden come coach. Invece, per alzare un po' gli entusiasmi smorzati da Ricky e per ritornare alle vette di Mauri a inizio puntata, vi ricordo che questa è la prima di una serie di partite che ci vede con la strength of schedule la penultima più facile della Lega. Abbiamo .360 qualche cosa come squadra avversaria da qui alla fine del campionato, per dire Kansas City è sopra il 5-6. Quindi comunque sicuramente abbiamo un calendario che d'ora in poi ci potrebbe dare una mano. Purtroppo, visto che sono stati anni difficili, come ricordava Mauri, non ci sbilanciamo più di tanto e stiamo sempre con i piedi per terra, però questa è un'ulteriore cosa che ci deve fare bene sperare, insomma.
Ricky, tu come la vedi?
Ma in teoria, anche se sono sempre molto cauto, in teoria questa cosa con i Bengals siamo decisamente favoriti, non vedo grosse problematiche. Adesso fan giocare Ryan Finley come quarterback, che è rookie, ha esordito giusto la scorsa domenica, che non è proprio scarsissimo, però è una quarta scelta, ha bisogno di fare esperienza. Noi purtroppo in passato avevamo questa bella abitudine, tra virgolette, di far risuscitare i quarterback in crisi, grazie alla nostra difesa un po' ballerina, però arriviamo col vento in poppa e la difesa adesso sembra abbastanza in palla, quindi se non facciamo proprio follie fumble strani e dormite in difesa, dovremmo riuscire a portarla a casa abbastanza facilmente. Poi le altre, è vero che il calendario, il record delle altre partite, degli altri incontri non è così, è abbastanza favorevole, però sono tutte partite abbastanza complicate. I Titans sono rientrati anche loro battendo i Chiefs, sono rientrati anche loro nel gioco dei playoffs, i Jaguars non sono una squadra da sottovalutare. Insomma, dobbiamo dimostrare di essere veramente all'altezza della situazione proprio nelle prossime partite, dove non saremo più sfavoriti, tra virgolette, ma addirittura potrebbe, come nelle prossime due partite, avremo i favori del pronostico.
Vi ricordate qual è l'ultima volta che abbiamo incontrato i Bengals? C'era stato l'episodio di Pac-Man Jones che aveva sfilato il casco, mi sembra, a Mary Cooper, no? E poi l'aveva, probabilmente da per te, gli aveva sbattuto la testa contro il casco. E se lo rifacesse domani, non c'è più Pac-Man Jones nei Bengals, però se fare una cosa del genere con uno come incognito dall'altra parte che prende le tue difese, non so come gli sarebbe finito. Però una volta avevamo giocatori che si lasciavano fare anche queste cose.
Sì, i tempi sono un po' cambiati, adesso l'importante è comunque noi dobbiamo scendere in campo concentrati, perché spesso quando tu pensi di aver già vinto una partita perché l'avversario è debole, poi succede che alla fine vai sotto e non è questo il momento. Noi dobbiamo provare fino all'ultimo di tenere duro e cercare di vincere almeno queste partite per arrivare a un record decente. Io volevo un ultimissimo argomento, poi ormai abbiamo esaurito per questa settimana gli argomenti. È girata voce che il datore di lavoro di Mako, Jeff Bezos di Amazon, è interessato all'acquisto di una squadra di football NFL. E sembrerebbe che sia molto interessato all'acquisto, però per comprare una squadra ci vuole qualcuno che la venda, e tra l'altro l'acquisto di una squadra NFL può avvenire solo se c'è il consenso degli altri 31 proprietari. Voci di corridoio sono già girate riguardo i Raiders, sembra che il proprietario Mark Davis non sia assolutamente interessato alla vendita della squadra, perché sebbene sia un po' a corto con il contante, in realtà lui vuole aspettare appunto di arrivare a Las Vegas per andare all'incasso con la montagna di soldi che arriveranno appunto col nuovo stadio, e soprattutto perché arriveranno appunto questi finanziamenti di questi, anche di questi gruppi che hanno investito appunto nella strategia dello stadio. E invece tra le squadre che potrebbero essere interessate sono appunto i Seattle Seahawks, in quanto il recentemente morto il proprietario Paul Allen, che ricordiamo è l'ex socio di Bill Gates di Microsoft, che è recentemente morto, e sembrerebbe che la famiglia non sia tanto interessata a portare avanti la gestione di questa squadra, che comunque è abbastanza costosa. Tra gli altri squadre appetibili ci potrebbero essere i Denver Broncos, che anche loro a livello societario hanno un po' di casini al suo interno, ma soprattutto ci potrebbero essere i Los Angeles Chargers, i quali tra l'altro sono anche in odore di trasferirsi a Londra, hanno ben capito così, proprio perché anche loro pochi mesi fa è morto il loro proprietario Dan Spanos, e quindi anche lì gli eredi non sarebbero interessati comunque portare avanti la gestione di una squadra che insomma è abbastanza costosa. Quindi vedremo come andrà a finire questa cosa.
Ah no, ma Spanos non è morto.
Come no?
No, Spanos non è morto, non mi risulta se è morto di Spanos. È morto il proprietario dei Broncos. Vabbè, comunque sia, a noi interessa, credo, abbastanza poco.
Sì, scusa, c'hai ragione, c'hai ragione. Sì, sì, stavo leggendo adesso, lo stavo traducendo in diretta. Sì, hai ragione, ho letto male. Il proprietario dei Denver Broncos, Spanos, invece, would be...
No, Spanos...
Paul Allen era il proprietario dei...
Paul Allen è morto, il proprietario dei Denver Broncos è morto, invece Spanos... sembrerebbe interessato alla vendita o al trasferimento a Londra, perché non è contento della gestione dello stadio Los Angeles.
Ma poi ha detto neanche, sì, boh, non si capisce Spanos, perché poi a un certo punto ha detto no, non è vero niente, che la cosa di Londra sono tutte storie. Ecco, la questione di Bezos penso che tutto sommato non ci interessi relativamente poco, nel senso che l'interessamento di altri, cioè di altre miliardari per l'acquisto eventuale della franchigia, e nello specifico dei Raiders, poteva forse avere un senso prima della faccenda dello stadio. Come dicevi tu, adesso che si è sistemata la cosa, Mark Davis credo che non abbia grossi interessi a mettere la franchigia in vendita.
No, scusami, l'articolo l'ho letto male velocemente, riguardava il fatto che se è vero che Spanos vuole trasferire Los Angeles Chargers a Londra, questi potrebbero spostarsi nella AFC South, e di conseguenza Houston Texans potrebbero arrivare nella AFC West al posto dei Chargers. Questo era un po' il discorso.
Sì, la questione di Londra, sì, di una squadra a Londra, quello invece potrebbe essere avere delle conseguenze abbastanza forti sul campionato, sulle squadre che dovranno poi visitare tutti gli anni la squadra appunto che si stabilisce a Londra.
Però se ce la tolgono dalla division non è bello. Noi già speravamo di andare tutti gli anni a vederli almeno una volta a Londra.
Ah,
se
beh, quello sì.
Division non è bellissimo.
Lì adesso, beh, questo è fantacalcio, ragazzi.
Sì, anche perché una volta c'erano sempre, era considerati Jaguars la squadra che è destinata a Londra, no?
Sì, anche perché il proprietario dei Jaguars, Khan, che non è neanche americano, tra l'altro, è di origini indiane, malese, non ho ben capito, e comunque risiede stabilmente a Londra. È un impresario dell'acciaio, non so, qualcosa del genere. Comunque non è americano, è l'unico proprietario di squadra NFL non statunitense, è malesiano, indiano, qualcosa del genere. E però risiede a Londra, e quindi tutti hanno sempre pensato, lui tra l'altro è non proprietario assoluto, ma comunque è socio come proprietario dello stadio di Wembley, cioè è socio di quella società che è proprietario, gestisce comunque lo stadio di Wembley, e quindi molti pensavano a un trasferimento di Jacksonville per quel motivo lì.
Sì, poi non è che Jacksonville abbia un grandissimo seguito come squadra in Florida, non mi sembra che sia proprio tra le squadre più seguite, quindi poteva aver senso in effetti trasferirla a Londra. Però appunto adesso sono tutte questioni abbastanza
marginali
per noi.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ormai siamo proiettati già verso la prossima partita, e quindi speriamo di risentirci con delle buone notizie, perché già comunque si comincia a parlare di playoff, di wild card, e quindi vediamo come va a finire. Io ragazzi, i contatti ormai li conoscete, sono sempre quelli, sono la pagina Facebook Raiders Italia, abbiamo il contatto Twitter Raiders@RaidersItalia o Letty Trip Ita, e quindi potete anche scriverci un'email se volete a raidersitaliapodcast@gmail.com. E questa ringraziamo la piattaforma The Cutting Edge che ci ospita con questo podcast, che voi potete ascoltare anche su iTunes, Spotify o su Spreaker. E quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere anche questa sera venuti un po' a parlare degli Oakland Raiders, e magari ci sentiamo la prossima settimana se volete. Grazie Eu, grazie Ricky, e allora speriamo di risentirci presto.
Ciao,
grazie a tutti.
Grazie
a te Mauri. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, go Raiders.